La nonna lavava e stirava la biancheria dei turisti. L'oste vendette le sue mucche per dedicarsi completamente alla sua locanda. Nacquero affittacamere e si costruirono nuovi hotel. Tra il 1960 e il 1990 la vita a Sant'Andrea cambiò profondamente. Per anni i turisti avevano assistito alla macellazione dei maiali nel cuore del paese, ma poi tutto questo finì. Siamo nel 1967. Il Gassar di Sant'Andrea vende le sue mucche e dà in affitto i suoi campi. Josef Koller e sua moglie Maria non hanno più tempo per mungere e fare il fieno, perché nella loro locanda l'attività è cresciuta notevolmente. Sempre più persone vogliono mangiare e persino dormire lì. Così il Gassar non alleva più mucche, ma solo tacchini, anatre, conigli e maiali. Tuttavia, per poter sfamare tutti gli ospiti, deve acquistare della carne. Sono trascorsi circa 7 anni e va a fare la spesa a Bressanone portando con sé il figlio Albin. Un viaggio che il padre fa con piacere.
Si fermava dappertutto e beveva un bicchiere di vino in ogni posto. Poi, a un certo punto, tornava a casa. Diceva: «Adesso devo andare perché a mezzogiorno la carne deve essere a casa». E la mamma quasi impazziva. «Perché ci mettete così tanto?» diceva. «Code ovunque!» Ma in realtà non c'era nessuna coda. A mezzogiorno era a casa e allora la mamma usciva e iniziava subito a tagliare le fettine per le cotolette.
Lo racconta Albin, classe 1967. Al Gassarhof, quando c'erano, si servivano anche piatti a base di maiale, cotolette e speck che venivano dal maso. Gli animali erano macellati sempre poco prima di Natale, sotto gli occhi di tutti. Di fronte al maso Gassarhof si trovavano a quell'epoca ancora il fienile e un garage. Ed è proprio lì, su quello spiazzo, che accadeva tutto. Veniva chiamato un contadino amico che abbatteva l'animale con l'accetta. Il fucile a proiettile arrivò solo in seguito.
Si versava acqua calda in una vasca, poi si mettevano dentro la catena e il maiale. Si spalmava il maiale con la pece, che serviva per togliere le setole. Poi si tirava la catena su e giù una volta. Poi si girava il maiale e non aveva più setole. Dopo lo appendevamo a testa in giù nel garage. Si poteva vedere da sopra e anche da sotto e chi voleva poteva guardare.
Le mezzene dei maiali restavano appese al gancio finché il sangue non era completamente scolato. Chissà quanto dovevano stupirsi i turisti tedeschi, molti dei quali probabilmente non avevano mai assistito a scene simili. A ricordare come in inverno sulla Plose arrivassero principalmente ospiti tedeschi sono Efi Goller, classe 1960 e figlia del locandiere Gassar, e suo fratello Albin, nato nel 1967.
D'estate venivano gli italiani e d'inverno c'erano gli ospiti tedeschi. L'alta stagione era luglio e agosto. D'inverno c'era gente a Natale, poi la settimana di Carnevale e a Pasqua. Il resto era tranquillo.
A ottobre avevamo 20 persone. Nella sala da pranzo ci sarebbe stato posto per 100. Ma mangiavano nella stube perché c'era poco movimento. Luglio e agosto invece era un'esplosione.
I turisti italiani a colazione prendevano caffè e dolci, mentre i tedeschi mettevano sul pane salumi e formaggi. La domenica gli ospiti incontravano i fedeli che dopo la messa si fermavano al Gassarhof, al Posta o al Michelwirt per bere un bicchiere. Poi facevano acquisti di prima necessità da Jocher o Bodner. I due negozi del paese restavano aperti perché molti contadini facevano la spesa solo la domenica.
Poi si sentivano di nuovo le urla del gioco a carte e la mamma diceva: «Adesso sono di là», riconosceva già dalla voce chi era seduto a giocare.
La madre di Michael Jocher, nato nel 1961, riusciva a riconoscere le voci perché prima che lei e il marito Josef prendessero in gestione il negozio Stockner, poi Jocher, aveva lavorato come cameriera presso il Michelwirt, che godeva di una clientela affezionata.
E certi contadini entravano solo lì. Altri invece andavano dal Gassarhof, dove avevano il loro posto fisso. Noi ragazzi potevamo sederci, ma quando loro arrivavano dovevamo alzarci, altrimenti ti avrebbero fatto uscire insieme alla sedia.
Alcuni tornavano a casa, mentre altri restavano, ordinavano un quarto di vino, poi un altro e magari anche un grappino. Si giocava a carte senza soldi, ma con uno strudel in paglio. Si suonava, gli uomini facevano scommesse. Passava un'ora, due, tre. Chi restava più a lungo rimaneva fino a tardi nel pomeriggio.
Finché non dovevano andare in stalla, allora tornavano a casa, altrimenti non se ne sarebbero andati.
Quando Efi riempiva i piccoli bicchieri di vino e li portava ai tavoli, vedeva quasi solo uomini del paese, donne quasi mai. Fino ai primi anni Ottanta non era considerato adatto che una donna entrasse in una stube, a meno che non dovesse venire a prendere uno dei figli o addirittura il marito, per evitare che si bevesse anche gli ultimi spiccioli rimasti.
Spesso poi arrivavano le madri a prenderli e a rimproverarli, e mica poco. I ragazzi si arrabbiavano, avevano bevuto parecchio vino e diventavano prepotenti, te lo dico io.
Michael Jocher ricorda che anche Figil, il lattoniere del paese, amava passare del tempo in osteria.
Lui era spesso nella locanda, poi arrivava la moglie a prenderlo. Lei era un po' istruita, aveva visto un po' di mondo, pare che fosse stata anche a Roma come cameriera in una famiglia italiana. E si assicurava che si incassasse il denaro, perché lui non lo avrebbe mai fatto.
Il lunedì mattina capitava di vedere qualche contadino seduto nella stube mentre ordinava un quartino di vino. E forse qualcuno faceva pure un brindisi a una vendita andata a buon fine. Il lunedì, infatti, era il giorno in cui i contadini potevano vendere i loro vitelli in paese.
Accanto alla stalla c'era una bilancia. Lì li pesavano. Poi arrivava Hörle che li portava via. E lì restavano.
Così Paul Profanter descrive i clienti della locanda negli anni 70 e 80.
Poi c'era anche il fattorino del latte, che stava sempre seduto, il picciller Hans e il sagrestano.
Il fattorino girava sempre a ritirare il latte, lo portava alla latteria di Bressanone. Al ritorno faceva tappa da Gasser, perché lì c'erano ancora gli amici.
Albin Mitterutzner, classe 1960, ricorda che suo padre cercava passaggi presso gli osti del paese. Non avendo un'auto propria, era costretto ad affidarsi alla disponibilità degli altri.
Quando il padre andava in paese a comprare il mangime per le galline o per i maiali, si fermava da Gasser, dove era sicuro di trovare qualcuno con un mezzo, come ad esempio Sepp Penider. Lui aveva un trattore, cosa rara all'epoca, e portava la spesa su a San Leonardo. Il padre non poteva certo portare quei 50 chili da solo.
Per telefonare ci si recava da Gasser, dove alla parete c'era un telefono nero a disco e un contatore a minuti, che permetteva a Efi di controllare gli scatti delle chiamate. Se il pomeriggio trascorreva spesso tranquillo, la sera invece lei aveva sempre tanto da fare.
I lavoratori della Durst, dopo il lavoro, si fermavano da Gasser. Anche gli uomini della funivia, che lavoravano lì, arrivavano verso le 18:30, bevevano qualche bicchiere, poi giocavano alla roulette irlandese su un tavolo apposito. Nel bar c'era movimento fino alle 22:30.
Si cantava e si suonava, e questo piaceva anche ai turisti. Questi ultimi, infatti, non volevano restare in camera, nemmeno dopo che l'oste aveva posto un televisore in camera.
Grande come un foglio A4, così piccolo, con una codina dietro. Glielo avevano messo su, ma erano lo stesso tutti giù al bar. Una volta servivano 10 cartoni di grappa al mese, oggi uno all'anno, solo Williams. Un tempo ogni cliente beveva 10 bicchierini di grappa.
Il mercoledì da Gasser era giorno di riposo, ma la madre di Efi, Maria, era una donna laboriosa e intraprendente. Per non rinunciare al guadagno, anche nel giorno di riposo serviva fino a 30 operai. Gli uomini arrivavano a mezzogiorno e tornavano al lavoro all'una. Efi voleva avere almeno il pomeriggio un po' di tempo libero, e così appendeva il cartello mercoledì chiuso alla porta.
La madre usciva e lo rimetteva dentro, perché poteva darsi che salissero quelli di Bressanone o qualche escursionista. E non andava bene che a Sant'Andrea nessuno offrisse qualcosa da mangiare. Così abbiamo messo il cartello di nuovo fuori e lei di nuovo dentro, e così andava avanti 2 o 3 volte. Loro stavano a preparare e vedevano il lavoro, mentre noi bambini avremmo voluto avere un po' più di tempo libero.
Nel 1964 a Sant'Andrea fu inaugurata una funivia a va e vieni. Era stata costruita per incentivare il turismo invernale. E i turisti accolsero con entusiasmo questa novità. Aprì un hotel, poi ne seguì un altro, e qua e là alcune casalinghe iniziarono ad offrire camere con colazione. Anche altri trassero beneficio da questo nuovo fermento turistico. Emma, la madre di Hildegard, ad esempio, dava una mano alla pensione Schönblick, rifacendo i letti quando ce n'era bisogno.
E quando su non c'era posto per gli ospiti, venivano spesso da noi e allora dovevamo liberare la stanza dei bambini e dormivamo tutti in una sola stanza. Nell'altra c'erano gli ospiti.
Anche Albin, bambino presso il Maso Gasserhof, dovette far spazio insieme ai suoi 2 fratelli.
Quando ero molto piccolo non avevamo molte stanze, ma quando sono cresciuto, verso gli 8-9 anni, abbiamo fatto il grande restauro e sono arrivate le camere con il bagno. Credo fosse il 1978 quando ci fu la prima doccia e il primo bagno. C'era una famiglia che si chiamava Bartel, che prendeva sempre la nostra stanza perché pernottavano sempre lì. Per 3 settimane andavano a stare da qualche altra parte, poi tornavano di nuovo nella nostra camera.
Si iniziò a guadagnare grazie ai forestieri ben prima degli anni 60. Già prima della Prima Guerra Mondiale, famiglie benestanti di Merano, Bolzano e Bressanone salivano sulla Plose per trascorrere la villeggiatura estiva. Nel 1919 anche il contadino del Maso Schnagererhof a Meluno allestì delle camere per gli ospiti. Franz Stockner, nato nel 1950 e cresciuto proprio al Maso Schnagererhof, ricorda così quei tempi.
La moglie e i bambini stavano lì con una cameriera, mentre il marito lavorava giù e veniva solo il sabato e la domenica. Così è nato il turismo, che però ha preso davvero forza solo negli anni 70.
Franz sa anche che il musicista di chiesa, Vincenz Goller, nato a Sant'Andrea nel 1873, fu ospite del Maso Schnagererhof poco prima della sua morte avvenuta nel 1953. Secondo Christoph Kostner, nato nel 1955, anche negli anni successivi Sant'Andrea accolse personaggi di rilievo.
A metà degli anni 60 sono arrivati ospiti al Gasserhof, prima singoli, poi famiglie benestanti provenienti da Milano, Venezia o Genova, come i Medici. Poi una famiglia di farmacisti di Genova con 4 o 5 ragazzi. Facevano le vacanze di 3 settimane. Restavano a lungo.
Ai turisti italiani piaceva fare passeggiate attraversando il paese, percorrendo un tratto della strada di Luzon per poi tornare indietro. E visto che Christoph e i suoi amici si trovavano proprio in quella zona, diventarono amici dei bambini italiani. A Sant'Andrea, Christoph per anni aveva giocato solo a palla prigioniera, mai a calcio. Ma il calcio era ormai destinato a prendere piede.
Allora loro dicevano Italia. E noi rispondevamo, no, Austria o Germania. Così ci cucivamo delle strisce rosse e bianche sulle magliette a righe e poi giocavamo a calcio contro quei ragazzi.
Anna Maria, sposata Gostner, era la nonna di Christoph. Nel paese la chiamavano anche Figilin. Grazie all'arrivo di un maggior numero di turisti al Gasser, riusciva a integrare il suo bilancio domestico. Non si limitava a lavare e stirare la biancheria dei carabinieri, bensì anche quella degli ospiti. La funivia, costruita da poco, sembrava aver ispirato il nonno Figil. La loro casetta sorgeva nelle immediate vicinanze della funivia e del rio Tramec, da cui la nonna prendeva l'acqua in secchi per lavare e la portava a fatica su. Per facilitarle il lavoro, Figil costruì una teleferica per trasportare l'acqua.
Si poteva far scendere una vasca giù nel ruscello. In basso c'era una staffa. Quando la vasca la toccava, si rovesciava e raccoglieva l'acqua. Poi la tiravano su di nuovo e la vasca saliva. Arrivata in cima, si rovesciava e l'acqua scorreva in una canaletta che portava in casa e in un pozzo. Così la nonna aveva l'acqua dentro casa. I fratelli Durst, il Gilbert, venivano sempre al Gasser per la villeggiatura estiva. Conoscevano la teleferica dell'acqua e venivano sempre dietro al Maso Gasser. Gilbert gridava sempre: «Figil, fai scendere la vasca!» Era una grande attrazione.
C'era però un'altra persona ingegnosa. Sfruttava le strade di ghiaia e gli inverni ricchi di neve per guadagnare qualche soldo in più.
Non era una strada asfaltata, solo una strada di ghiaia. Il falegname Hans aveva due cavalli Haflinger e gli venne l'idea di mettere sulla slitta una cassa dove potevano sedersi due o tre turisti. Attaccò un cavallo e li portava fino a Bad Burgstall, ovvero quasi fino a San Leonardo. Lì facevano una sosta per bere qualcosa. Poi Hans riportava indietro gli ospiti. Insomma, si cercava sempre un modo per guadagnare qualcosa.
Oggi i turisti italiani arrivano a Sant'Andrea anche in inverno, solo che ora non possono più assistere alla macellazione. Albin Goller ha infatti abolito questa pratica alla fine degli anni Ottanta.
Poi sono diventato più grande e ho imparato a macellare. Così dovevo macellare i maiali da solo, finché ho deciso di portare i maiali giù al mattatoio.
Albin racconta che il padre rimase un po' offeso per 2 settimane, poi tutto tornò normale. Oggi Albin è il direttore senior del rinomato Hotel Saint-Tré in paese.